E quella è guerra. Quella foto è guerra, quella foto è stata scattata 30 secondi dopo l'esplosione delle cluster, quindi è talmente viva, è talmente fresca, è talmente vera che sarebbe stato un delitto non pubblicarla, secondo me.
In questi mesi di guerra in Ucraina siamo stati tutti inondati di video, di filmati e soprattutto di fotografie. Le vediamo sui giornali, sui social network, ai telegiornali. In questi mesi, soltanto sul Post, abbiamo pubblicato decine e decine di fotografie di guerra. E lo avrete notato anche voi. Alcune fotografie hanno la capacità eccezionale di colpirci, di rimanerci in testa e di aiutarci a capire che cosa sta succedendo e perché. In questi mesi a Globo abbiamo descritto chi la guerra la combatte, chi la vive e anche chi la racconta. Oggi vogliamo fare un passo in più e raccontare chi la guerra la fotografa. Vogliamo parlare dei fotografi di guerra. Il mestiere del fotografo di guerra è pericoloso e complicato. Pericoloso perché per raccontare la guerra con le immagini devi avvicinarti al tuo soggetto, devi essere presente mentre le cose succedono e questo spesso significa esporsi al pericolo. Complicato? Perché raccontare la guerra con le immagini significa raccontare il dolore, le ferite e anche la morte. Questo ti pone davanti a domande e a dilemmi etici a cui molto spesso è impossibile trovare una risposta. Ma al tempo stesso il mestiere del fotografo di guerra è un mestiere essenziale, anche e soprattutto in questo momento in cui tutti abbiamo uno smartphone in tasca e dunque tutti abbiamo una fotocamera sempre a portata di mano. È essenziale anche in guerre come quella in Ucraina, dove molto spesso le fotografie e i video sono realizzati e pubblicati dagli stessi soldati che combattono. Ma nonostante questo, il fotografo di guerra ha un ruolo importante. E oggi capiremo perché. Di tutto questo parliamo con Alessio Romenzi, che è uno dei più importanti fotografi e fotoreporter italiani. Romenzi è un fotografo attivo da oltre 10 anni e ha lavorato praticamente in tutte le grandi aree di conflitto del mondo, dalla Siria alla Libia all'Afghanistan. Negli ultimi anni, ovviamente, è stato in Ucraina, l'ultima volta a fine luglio. Ha vinto molti importanti premi, fra cui il World Press Photo, che è il più prestigioso premio al mondo per il fotogiornalismo. Insomma, diciamo che se c'è qualcuno che sa come funziona il mestiere del giornalista di guerra e come è cambiato negli ultimi anni, è Alessio Romenzi. Con lui parleremo di cosa significa fotografare la guerra, di quale preparazione serve e di quali scelte devono essere fatte. Parleremo di qual è la differenza fra una foto capace di raccontare e una foto che non ci riesce. E di perché, quando le vedete online o stampate, alcune foto vi lasciano indifferenti, mentre altre vi colpiscono come un pugno. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Alessio Romenzi, benvenuto.
Ciao Eugenio e grazie dell'invito.
Il tuo ultimo lavoro l'hai fatto nel Donbass, nell'Oriente ucraino, a fine luglio, assieme a Daniele Raineri, che peraltro è una vecchia conoscenza di questo podcast. Su Repubblica avete pubblicato vari articoli. Consiglio a tutti di recuperarli e di recuperarli, se possibile, nella forma cartacea, nel giornale. E avete raccontato sia il fronte, siete stati letteralmente sotto le bombe, sia le retrovie. Vorrei chiederti, prendendo spunto da quest'ultimo viaggio in Ucraina che avete fatto, come funziona dal tuo punto di vista, dal punto di vista del fotografo, del fotoreporter, questo tipo di viaggi? Che immagino sia un punto di vista complementare, ma anche un po' differente rispetto a quello del giornalista che scrive. Insomma, com'è andata in Ucraina a fine luglio?
Abbiamo condiviso questo viaggio, non è stata la prima volta, non credo sarà l'ultima, con Daniele, collega e amico. Il nostro scopo era quello, anche questa volta, di cercare di raccontare come possibile, quanto possibile, il conflitto in Ucraina. Ci eravamo messi in testa di andare, come si dice in gergo, più avanti possibile, e per più avanti possibile significa una posizione più avanzata possibile rispetto a quella che è la linea di contatto tra i due eserciti, Ucraina ed altri, non fanno differenza, cercando sempre ovviamente però di mantenere un livello di sicurezza accettabile. Innanzitutto, quando si va a documentare un contesto di guerra, più i fotografi che i giornalisti, semplicemente perché devono raccontare, devono essere vicini per avere le immagini, ci si fa carico di un livello di rischio. C'è la consapevolezza che il rischio è una componente fondamentale del viaggio. Ovviamente questa componente varia in base al posto dove si sta e a quello che si vuole raccontare. Più vicino si va alle zone di contatto dove gli scontri sono più vivi, e più questo livello di rischio è elevato. Personalmente dico sempre che c'è una enorme componente di fortuna nel nostro lavoro. È una sorta di proporzione, sai, da una parte la fortuna, da una parte il calcolo. Soltanto che per definizione un terreno del genere è impossibile da pianificare in toto. Quindi il caso, chiamiamolo la fortuna, è una componente sicuramente molto molto rilevante. Più si sta lontano da dove succedono le cose e più la fortuna è marginale, c'è modo di organizzare il lavoro. Più ci si avvicina, più questa proporzione viene ad equilibrarsi fino ad invertirsi completamente, nel senso che poi il calcolo lascia quasi il tempo che trova, e c'è la realtà del trovarsi in mezzo agli eventi sui quali non abbiamo assolutamente controllo. Okay? Possiamo prevenire, possiamo ovviamente stare attenti, possiamo acuire tutti i nostri sensi per cercare di prevedere e di evitare, ma poi se le cose succedono, come è successo per esempio nell'ultimo viaggio, succedono e basta. C'è da essere sicuramente pronti, ma anche molto fortunati. A questo proposito ti racconto quello che è successo. Eravamo in un campo d'addestramento di tiro delle forze ucraine, campo usato da mesi, da marzo, senza nessun problema, e poco dopo il nostro arrivo, immagina, è un prato enorme con bersagli di qualsiasi tipo, sia cartelloni, sia rottami di auto. Questo posto viene usato anche per far pratica nel tiro con carri armati, con blindati, insomma di tutto un po', usato, ripeto, da tempo. Dopo una mezz'oretta che stavamo lì abbiamo sentito un'esplosione sopra le nostre teste, e tempo pochi secondi ci sono piovute attorno quelle che hanno fatto un po' le headlines delle ultime notizie nell'ultimo mese, le famose cluster bomb. Sono bombe a grappolo, sostanzialmente un missile che scoppia in aria e disperde, a seconda dei modelli, decine, una settantina nel nostro caso, di bombe di dimensione minore ma assolutamente letali, e che proprio per il numero lasciano poco scampo alle persone intorno alle quali cadono. Noi siamo stati molto fortunati, perché il tiro, per quanto preciso, è stato lo scoppio della maggior parte degli ordigni e ci è avvenuto a meno di 100 metri dietro una collinetta. Questo ci ha veramente salvato da conseguenze gravi. Nonostante tutto, non tutti sono stati fortunati come noi. C'è stato un cameraman di una TV tedesca che è rimasto ferito, un soldato che era lì ad esercitarsi è morto, e altri feriti più o meno gravi intorno a noi. Però tipico caso in cui, diciamo, la fortuna a farla da padrone. Ecco, non è questa la norma, però come ti dicevo, c'è da mettere in conto anche livelli di rischio che non avevi previsto, nonostante insomma ormai ci metto anche gli anni di esperienza, le tante tante cose, situazioni vissute. Purtroppo può capitare, ecco, e ci tengo a sottolineare, insomma, non tutti sono stati fortunati come noi.
Quando capitano questi eventi terrificanti e del tutto imprevedibili, qual è la tua reazione? Cioè, cosa hai fatto quando è successo quella cosa lì, quando c'è stato il bombardamento? Ovviamente immagino che vi sarete riparati, ma poi subito dopo il bombardamento cos'è successo? Sei corso a fare fotografie? Come hai reagito?
Innanzitutto è stato semplicemente il caos nei secondi successivi. Tutti hanno cercato un qualche riparo, ma era praticamente una collina brulla, quindi c'erano soltanto due mezzi blindati e chi ha potuto si è infilato sotto. Io sono riuscito ad entrare dentro un mezzo blindato, sono seduto letteralmente sull'autista di uno di questi mezzi e sembrava lì per lì che fossero degli ordigni che contenessero del gas e c'è stato ulteriore panico come se non fosse abbastanza. Poi invece ci siamo resi conto che il rumore che sentivamo erano i pneumatici forati dalle schegge di questi mezzi, quindi non c'era pericolo di gas, ma il terrore era elevatissimo. Cioè, ero veramente terrorizzato, anche perché so che ordigni del genere, le bombe a grappolo, di solito vengono sparate in serie, proprio per, cioè, più di uno di questi missili che portano queste 70 bombe più piccole, proprio per saturare l'area e per cercare di uccidere più persone possibile. Non è stato questo il caso, ma nessuno lo sapeva, quindi da lì per arrivare alla macchina, che erano 30 metri, è stata una corsa molto dettata dal terrore, perché non sai se da un secondo all'altro ti arriva qualcos'altro addosso. C'era gente per terra, io mentre andavo correvo verso l'auto, che tra altre cose c'è un vetro rotto, uno sportello bucato dalle schegge. Ho visto un soldato a terra, gli stavano prestando soccorso già in quattro commilitoni. L'ho visto e ho sacrificato 4 secondi della corsa verso la macchina per scattare delle foto che poi sono state pubblicate anche su Repubblica, e poi siamo saliti in macchina, siamo scappati via da quella zona. Siamo andati in ospedale, per fortuna nessuno di noi ha avuto conseguenze. Mi sono trovato in questa situazione di grande dubbio: raggiungere la macchina o, come ti ho detto, sacrificare 4 secondi per provare a fare una foto che era l'unica foto che potessi fare. E l'ho fatto, ho preso un rischio, perché in quei 4 secondi di ritardo c'era assolutamente la possibilità che arrivasse qualcosa di più, un altro ordigno, e quindi anche quello è stato un rischio. E d'altro canto, però, sai, come fotoreporter so perfettamente che le foto vanno fatte quando succedono le cose. Nelle situazioni statiche sì, ci sono le foto da fare, ma le foto che raccontano tanto, quelle che trasmettono tanto, quelle che le guardi e ti arriva addosso un'emozione, che sia un pugno, una carezza, a seconda di quello che è, le fai in determinati momenti. E molto spesso questi momenti sono momenti concitati, di paura, e questi 4 secondi dal punto di vista fotografico sono stati importanti, perché ho scattato una foto che raccontò molto di quel momento. Questo soldato che viene soccorso e che abbiamo saputo essere sopravvissuto, è arrivato in condizioni critiche per tutto il sangue perso in ospedale, però è stato stabilizzato, trasferito in un ospedale che poteva dargli cure di maggior livello ed è sopravvissuto, per fortuna.
Poco fa parlavi della continua necessità di bilanciare la fortuna e il calcolo in condizioni come quella appunto di trovarsi al fronte in Ucraina o al fronte in Siria o al fronte in Libia. Insomma, tu hai lavorato in tante zone molto pericolose. Volevo chiederti cosa fa un fotogiornalista e cosa fai tu per cercare di spostare quanto più possibile il peso verso il calcolo e meno verso la fortuna. Che precauzioni adottate? Quanto studi prima di arrivare in un posto? Quanto ti prepari? Ma anche più banalmente, proprio una cosa forse un po' banale, però come organizzi il tuo kit fotografico? Perché immagino che tu abbia da un lato l'esigenza di fare delle belle foto e quindi di portarti un sacco di materiale, ma al tempo stesso, quindi un sacco di macchine fotografiche, un sacco di obiettivi, ma al tempo stesso di essere rapido, di poterti muovere e quindi di essere leggero. Come bilanci tutte queste cose? Come ti prepari?
Allora, io mi preparo molto, nel senso che prima di andare in una zona, sembra una banalità ma ti assicuro non lo è, cioè, man mano che ci si avvicina inevitabilmente sale la tensione. Immagina, non so, cioè, c'è la guerra in una città italiana, tu parti, cioè, la tua base sta verosimilmente a 100 km da lì, man mano che ti avvicini alle periferie di questa città, la tensione sale, la preoccupazione, ci si veste, nel senso si mette il giubbetto antiproiettile, l'elmetto, e che già per collegarmi a quello che dicevi è di grande impaccio, non è una cosa comoda ovviamente da avere indosso, ed è prassi per me chiedere qualunque persona incontro per strada, la fermo e gli chiedo, grazie generalmente all'aiuto di un traduttore o di un fixer che è con me, com'è la situazione al momento, se ha sentito esplosioni, se c'è qualcosa di nuovo, sai, perché quello che era valido la sera prima la mattina può essere completamente stravolto. Una zona che sapevi, magari c'eri stato il giorno prima, essere tra parentesi tranquilla, il giorno dopo può rivelarsi, magari è cambiato il fronte e quella zona è passata sotto il controllo di quelli che in quel momento sono gli avversari della parte in cui stai, perché ovviamente si può documentare solo da una parte, quindi silent embedded, no? Sia che si vada con i militari o no, però non è possibile passare la linea del fronte e andare e tornare, quindi una volta che si sta, nel mio caso in Ucraina, con gli ucraini, si è parte integrante di quel corpo d'armata, okay? Anche se non si combatte, ma si è esposti ai rischi a cui sono esposti anche loro. Quindi dicevo, ci si avvicina, si chiede sempre a livello di ossessione per quello che mi riguarda, e si cerca di fare un risk assessment della situazione. Chiedere, confrontarsi, se ci sono ovviamente, con quelli del luogo è fondamentale, che siano militari o civili. Calcola che raramente, non capita quasi mai che si entra in una zona di conflitto da soli. No, è un comportamento incosciente. Non si hanno le nozioni per fare una cosa del genere, non sai cosa sta succedendo sul terreno, quindi è sempre obbligatorio capire e poi andare. Questo è il modo in cui si cerca di mitigare il rischio. Quello che è successo in quel campo di tiro dove siamo stati bombardati è che, chiedendo com'era la situazione, se c'erano precedenti, se era successo qualcosa nell'immediato passato di quel posto, hanno detto no, tutto tranquillo, insomma. Siamo qua da marzo, non è mai successo niente, quindi state tranquilli. Non era così. E un'altra cosa è chiedere, ascoltare e capire se fidarsi oppure no, perché poi, ma non in malafede, ma non tutti quelli che ti dicono quali sono le loro sensazioni del momento sanno cosa stanno dicendo, sia perché non possono saperlo, sia a volte, come spesso capita con i militari, hanno una percezione diversa del rischio da quella di un civile come me. Quindi quella che per loro è una situazione accettabile, di un rischio accettabile, per me potrebbe essere intollerabile, cioè potrebbe non andare assolutamente oltre quello che sono disposto a rischiare per raccontare quella storia. Per loro è normale che cada intorno ogni tanto un colpo d'artiglieria del nemico e ti dico no, vai, oggi non male, ne sono caduti 4-5, no? E dici no, ok, 4-5, insomma, tu stai combattendo una guerra, io no.
Vorrei rimanere ancora un attimo sulla guerra in Ucraina per raccontarti quello che è un po' un cliché, ma che secondo me ha degli elementi di verità. La guerra in Ucraina è forse, probabilmente, la prima guerra in cui tutte le parti in gioco, tutti i soldati, tutti i civili, non solo hanno in tasca un telefono cellulare con una macchina fotografica, perché questo succedeva anche prima, succedeva anche in Siria e così via, ma tendenzialmente questa macchina fotografica, questo telefono cellulare, lo sanno usare abbastanza bene. Mentre, per esempio, dalla guerra in Siria, i contenuti non professionali erano delle robe non sempre favolose, nel senso c'erano questi video tutti confusi. Adesso sono tutti su Instagram, sono tutti su TikTok, arrivano questi video pazzeschi, i video dei droni, i video dalle trincee. C'è il presidente ucraino Zelensky che su Telegram pubblica badilate di fotografie che gli arrivano dai fotografi ucraini, che gli arrivano da non so dove, favolose. Quindi è un conflitto in cui c'è una, sotto certi punti di vista, una sovraesposizione di immagini e di video e di suoni. Tu, come professionista, come ti poni davanti a tutto questo?
Questa guerra, dal punto di vista della comunicazione, io lo considero un landmark, che non è mai stato così. Premesso che gli ucraini puntano molto sulla comunicazione di massa, è una guerra anche molto di propaganda visiva, da parte ucraina e da parte russa, senza distinzioni. Credo gli ucraini ci puntino di più in realtà. Abbiano fatto proprio una. Ci siano degli studi di professionisti che cercano di dare una direzione e un'immagine a questo conflitto, con altri mezzi, cosa comunque normale in una guerra. E come dicevi te, sì, c'è una quantità di materiale incredibile. Sai una cosa? Sì, molti telefoni, ma credo veramente il game changer siano quelle chiamate le body cam, che molti soldati hanno o sul petto o sull'elmetto, sono molto diffuse, moltissimi, insomma, conosco il settore e vedo che anche se non ce l'hanno, ma quasi tutti gli elmetti dei soldati hanno quella slittina per fissare una GoPro o qualcosa del genere, e poi i droni sono veramente l'enorme novità di questo conflitto. Cioè, noi abbiamo visto, per chi frequenta Twitter, c'è un bacino sconfinato di materiale del genere. Ci sono scene di guerra che non sono mai state viste, e non ce n'è una o due, ce ne sono tante. Ci hanno portato dentro la guerra. Ci sono le immagini aeree dettagliate in alta definizione di assalti a trincee. Cioè, questa cosa era semplicemente cinema prima, o lo facevi con degli attori o non lo vedevi, e invece adesso ne trovi, come dicevi te, Zelensky, forse non tanto quelle degli attacchi, ma altre tipologie di materiale visuale, ma ce ne sono tantissime, e questo fa accidenti, cioè porta le persone veramente dentro quel tipo di conflitto, perché poi ovviamente non c'è solo il conflitto di trincea, insomma, la guerra in Ucraina è completa, se possiamo definirla così. C'è lo scontro tra due eserciti che, per diverse ragioni, almeno per il momento, più o meno si equivalgono. È una guerra d'attrito oggi. C'è la guerra missilistica, c'è la guerra di spionaggio, c'è la guerra del terrore sotto diverse forme. C'è la guerra economica, cosa molto normale, ma per dire, cioè, tutte le caselle sono state, in realtà non tutte, però tutte le caselle sono state spuntate, c'è veramente di tutto, e questo anche grazie all'apporto delle nuove tecnologie. Una delle differenze tra la guerra in Siria e questa, sai, anche la tecnologia ha fatto passi da gigante. Prima un telefono di fascia media faceva dei video che erano quasi impresentabili. In Siria parliamo 2012-2013, l'inizio del conflitto, e adesso hai praticamente una videocamera professionale in tasca che puoi usare quando vuoi. Quindi sì, e questi inside te li danno soltanto i soldati. In questo senso, gli infermieri, i dottori che arrivano sul posto per primi, non sono luoghi dove un giornalista generalmente arriva, se non uno dell'esercito. Un altro dei modi con cui mi preparo, e che consiglio a tutti, mi preparo ad affrontare situazioni dove non posso avere, per ovvie ragioni, il controllo, è guardare questi video, perché sono dei veri e propri documentari. Cioè, ti rendi conto che possono succedere cose, che ci sono delle variabili che non avresti mai considerato se non vedendolo veramente, non in prima persona, però raccontato da un filmato, che può succedere anche quello.
E in questo contesto, in cui appunto ci sono i soldati che si mettono la GoPro sull'elmetto e ti fanno vedere com'è il combattimento in prima persona, ci sono gli infermieri che ti fanno vedere come sono i soccorsi in prima persona, qual è il tuo ruolo? E ti faccio la domanda più ampia: perché è ancora importante che ci sia una persona come te, una persona come Daniele Reneri, dei professionisti che raccontano le cose per immagini?
Allora, le immagini che generalmente troviamo fatte da chi non è un giornalista, un fotogiornalista in questo caso, molto spesso sono fatte con la tempistica giusta, che è quasi irraggiungibile per un civile, ma mancano di quell'organizzazione dell'immagine che la rende qualcosa di speciale. Per dirla in maniera brutale, sono fatte un po' a caso, non diverso da come un po' tutti noi facciamo le immagini col telefono, no? Nessuno si mette a studiare troppo la composizione o lo mette a cavalletto e cerca di bilanciare gli elementi che comporranno quel racconto visivo. Quello che possiamo provare a fare noi è curare questo aspetto e mi piace pensare anche consegnarlo alla storia nella forma che più si adatta a quel messaggio. Poi c'è da dire che un giornalista dovrebbe essere garanzia di indipendenza, garanzia di un bilanciamento nel raccontare la storia, molto spesso impossibile, per adesso se vuoi ne parliamo, però di sicuro non deve essere così tanto di parte come invece ovviamente un militare o un civile coinvolto in prima persona è. Ti dicevo che è molto difficile raccontare bene la storia perché innanzitutto, come dicevamo, è impossibile raccontare i due lati del conflitto. A me non viene dato un visto russo. Nel caso volessi andare in Donbass, dall'altra parte del fronte, questo non mi viene permesso. Lo stesso dicasi per chi ha documentato la parte russa della guerra, non penso gli venga concesso l'ingresso in Ucraina. E poi in guerre così ben strutturate come questa ucraina c'è sempre la longa mano del governo, nel senso che gli accessi al fronte raramente vengono organizzati indipendentemente dai giornalisti, proprio perché ci si trova a muoversi all'interno di una struttura militare. Il giornalista deve chiedere delle autorizzazioni scritte per visitare quella zona del fronte piuttosto che l'altra. Spesso, non sempre, il giornalista viene accompagnato da quello che è un press officer di quella determinata unità militare, e che da una parte ben venga perché ti porta in una zona e ha una conoscenza, dovrebbe avere una conoscenza di quella zona che ti permette di mantenere un livello di sicurezza accettabile. Diciamo che dovrebbe sapere quello che succede sul campo, ma poi ti dà accesso a quello che vuole che tu veda e che tu racconti. Ci sono delle eccezioni, ok? Non è sempre così, ma guarda, immagina l'addetto stampa di un politico e tu sei un giornalista. Lui ovviamente sì, ti apre la porta alla vita di questo politico, ma se ne guarda bene di farti avere informazioni che lo possano metterlo in difficoltà, no? O che lo presentino sotto una cattiva luce. Stessa cosa per quello che è questa figura poche volte nominata, ma centralissima, del reportage di guerra organizzato in questo modo. Nel senso, il press officer ti porta, ti accompagna o perlomeno ti indirizza, ma di sicuro fa in modo che tu non veda qualcosa che loro non vogliano che tu veda. E così è difficile perché tu semplicemente non sai neanche che cosa non hai visto, e questo non va assolutamente a beneficio del racconto, no? Ci proviamo a raccontare, ma è veramente difficile. Paradossalmente è più semplice in altre guerre, penso a quelle contro l'ISIS, a Mosul o a Sirte, guerre che ho documentato in maniera approfondita, dove queste strutture militari erano molto più, queste maglie erano molto più larghe, c'era assolutamente modo di muoversi quasi in maniera indipendente, la struttura era meno organizzata e il racconto è diverso, riesci a vedere diversi aspetti. Di là, se hai chi ti dice andiamo qui, no, di là adesso non ci andiamo, tu non saprai mai che cosa non hai potuto raccontare, e paradossalmente racconti quasi soltanto la narrativa di chi ti porta in giro.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Poco fa parlavi della differenza fra la fotografia e le immagini create dai soldati, dagli infermieri, dalle persone che sono attive in uno scenario di guerra, e la differenza fra le fotografie create da un professionista, no? E volevo chiederti, quanto è importante per te coniugare la resa estetica, cioè il fatto che una foto sia bella, sia ben composta, e la resa documentaristica, cioè il fatto che una fotografia sia utile, racconti qualcosa. Immagino che quando le due cose si incontrino sia il momento perfetto in cui si crea la foto giusta. Però volevo chiederti come cerchi e come trovi questo bilanciamento.
Per me è molto importante. Hai toccato un argomento determinante per me. È molto importante questo bilanciamento, perché sono i due elementi che fanno di una foto che racconta una foto ben fatta. Deve esserci il contenuto, il contesto e anche l'estetica, in qualche modo, che è la difficoltà, una delle difficoltà del nostro lavoro, nel senso che poi spesso e volentieri non c'è il tempo, la calma e la concentrazione per mettere gli elementi dentro questo rettangolo, un po' come li vorremmo almeno. E sta lì un po' alla bravura di ognuno di noi riuscirci in a volte frazioni di secondo. È un bel tema questo, soprattutto in situazioni concitate, che comunque sia raccontare la guerra non è sempre soltanto così. Anzi, le immagini dal fronte sono la minima parte, perché la maggior parte del tempo si passa nelle retrovie. A me personalmente interessa moltissimo l'aspetto dei civili, quindi cerco di passare più tempo possibile con quelli che hanno vissuto l'esperienza della guerra sulla loro pelle, ma non sono militari, non hanno collegamento con l'esercito di nessun tipo, sono la gente normale, che poi sono la stragrande maggioranza di quelli che pagano le conseguenze di un conflitto, no? Io cerco di renderlo al meglio, credo sia anche un gesto di rispetto nei confronti del soggetto che stiamo fotografando e quindi raccontando. Cerco di passarci più tempo possibile, cerco di capire, non sempre è realizzabile il tutto, e poi cerco di dargli la giusta riconoscenza, dedicandogli tempo e i miei occhi nel raccontare la loro immagine.
Volevo chiederti della questione etica. Prima, parlando del bombardamento sotto cui vi siete trovati, raccontavi di questo soldato che hai visto mentre stavate scappando, ferito, con tutte le persone attorno che lo soccorrevano. Ed effettivamente quella foto che è stata pubblicata su Repubblica, si può vedere anche sul sito internet, è molto potente, ma anche molto, molto pesante. C'è questo soldato tutto pallido, con le braccia aperte come Gesù crocifisso, con insomma la parte dell'inguine tutta insanguinata. È una foto molto, molto impattante. Ed è una foto che va pubblicata, ma che immagino che, come tantissime foto che avrai scattato nella tua carriera, ti abbiano posto delle domande. E volevo chiederti un po' proprio di queste domande che ti poni. Cioè, ci sono delle foto che non hai mai scattato? Cioè, ti sei trovato davanti a situazioni in cui potevi scattare una foto, ma non l'hai fatto perché ritenevi che non sarebbe stato giusto? O ci sono delle foto che hai scattato, ma che hai deciso di non pubblicare perché ritenevi che non sarebbe stato giusto? O ancora, ci sono delle foto che hai pubblicato, ma che ti sei pentito di aver pubblicato?
Allora, io posso dirti che ho scattato tutte le foto che volevo scattare, anche in situazioni difficili, di dolore, di sofferenza. Ed è avvenuto tutto in maniera automatica, nel senso non c'è mai stato uno studio dietro l'azione del premere il pulsante oppure no. Semplicemente perché c'è sempre stato un'accettazione, o da parte del soggetto che stavo fotografando, e quindi di conseguenza tutte le foto che ho voluto scattare le ho scattate e le ho pubblicate, senza avere problemi. Non ho mai avuto problemi di qualcuno che mi ha fatto sapere che quell'immagine non voleva che fosse vista da altri, ok? Altre volte, data l'impossibilità, scusa dico un'ovvietà però, del soggetto di dare o non dare il permesso, fosse anche con un'occhiata, un movimento del capo, cosa che succede molto spesso, il momento storico di quella foto secondo me giustifica il fatto che quella foto venga vista, sempre facendo in modo di non mettere il soggetto insomma, di non denigrarlo, di non farlo apparire sotto, insomma, come qualcosa che non è. Un esempio può essere la foto di quel soldato, ovvio che non c'è stato nessun gesto di assenso da parte di nessuno, ma quello era un momento che parlava da sé, è un momento talmente vero, talmente logico per molti versi. Sono soldati, un soldato ferito è qualcosa di più frequente di un civile, fa parte della loro scelta di essere dei militari. I suoi commilitoni se ne stanno prendendo cura da subito, dall'istante in cui è successo, praticamente in maniera più accurata possibile, e quella è guerra. Quella foto è guerra, quella foto è stata scattata 30 secondi dopo l'esplosione delle cluster, quindi è talmente viva, è talmente fresca e talmente vera che sarebbe stato un delitto non pubblicarla, secondo me.
Abbiamo parlato in più di un'occasione in questa conversazione di fotografie che raccontano, di momenti che raccontano. E allora, visto che tu hai lavorato in tantissimi contesti in cui si è fatta la storia, la Siria, la Libia, l'Afghanistan, l'Iraq, la Palestina, e ne sto citando soltanto una parte, ci puoi raccontare un paio di questi momenti che raccontano, un paio di momenti in cui, che per te, per la tua carriera, per il tuo percorso da fotogiornalista sono stati importanti, hanno cambiato il tuo modo di fare questo lavoro?
Allora, ho diverse foto a cui sono particolarmente legato, e una di queste è nell'aprile 2012. Il conflitto siriano era scoppiato da poco e io sono entrato in Siria illegalmente dalla Turchia, e poi sulla via del ritorno, considera che ci si affida ai contrabbandieri, che generalmente fanno passare merci da una parte all'altra del confine nelle zone meno controllate. Il confine turco-siriano, come libanese siriano, poco controllato, si adattano a far passare gente. Quindi tra quelle persone che dovevano ritornare dall'altra parte del confine c'ero anch'io, ero insieme ad un collega, Victor Blu, e ci accodiamo a un taxi che stava andando verso il confine. Fa un po' ridere questa cosa, contrabbandieri taxi, fatto sta che insomma, bisogna arrivarci in prossimità del confine. Il taxi non passa al confine, come sarebbe stato molto più comodo e inaspettato, ma si ferma a qualche chilometro e da lì te la fai a piedi. Generalmente c'è del filo spinato che va superato e via dicendo. Poi quello tra Turchia e la Siria l'ho fatto veramente tante volte, io come tantissimi colleghi che facevamo dentro e fuori in quegli anni. Fatto sta che facciamo il tragitto per campi, era ancora buio, stava facendo giorno in quel momento, insieme a una famiglia siriana. Erano verosimilmente una coppia con due bimbi, il nonno, ma forse i nonni, il nonno e la nonna. Quindi abbiamo fatto qualche chilometro nei campi arati, col sole che sorgeva, e arriviamo alla zona del filo spinato, non c'era un ingresso, e poi cercando abbiamo trovato un punto dove questo filo spinato era stato già rotto, era stato già interrotto, quindi proviamo a passare, mi ricordo le gonne delle donne si impigliano nel filo spinato, aiutiamo e passiamo tutti. Io in quel frangente ho scattato una foto, in particolare questa donna che in grembo porta un neonato, e c'è tutta la famiglia in quel momento che passa questo filo spinato, che è la Siria dietro le loro spalle e la Turchia davanti. E la ragione per cui sono particolarmente affezionato a quella foto è che in quella foto c'è il passaggio, probabilmente uno dei passaggi della loro vita più importanti, perché dalla condizione di cittadini siriani passano a quella di profughi, di esuli dal loro paese in guerra. Non ho idea di cosa sia successo poi a quella famiglia, non c'è stato modo di scambiare, non parlavano inglese, non c'è stato modo di scambiare nessun tipo di contatto, anche volendo, cercando di mantenerlo. Fatto sta che in quell'istante loro dicevano un addio con due buste di plastica, con qualche vestito dietro, i loro averi alla loro vita precedente, e si tuffavano loro malgrado nella situazione di gente che non ha più una casa, è costretta a fuggire, deve sperare in qualche forma d'accoglienza, e anche adesso ci siamo veramente abituati purtroppo a quello che è la condizione di un profugo siriano, ma in quei primissimi mesi del conflitto era qualcosa di importante. Ah, guarda, ti dico questo, io ero andato in Siria proprio per documentare questo passaggio. E devo dire, mi è successo poche volte nella vita, però sono riuscito a scattare la foto che volevo scattare, proprio perché pensavo che quel passaggio di condizione sarebbe in qualche modo entrato nella storia di quel conflitto e non solo. Purtroppo così è stato. E un'altra foto a cui sono particolarmente legato l'ho scattata a Sirte, negli ultimissimi, tecnicamente il penultimo giorno della guerra di Sirte. Sirte è una città sulla costa libica che ha dato i natali e anche una tomba a Muammar Gheddafi, e che in seguito è diventata una delle tre autoproclamate capitali dello Stato Islamico: Sirte, Raqqa e Mosul. Sirte era stata conquistata dallo Stato Islamico e poi le forze libiche, con l'aiuto più che altro dell'aviazione e della comunità internazionale, stavano riprendendo la città, quindi il cerchio si stringeva sempre di più intorno ai miliziani e lo Stato Islamico. Era rimasto un quartiere soltanto, roba di centinaia di metri dopo mesi e mesi di guerra. Io ero all'intorno, sento delle urla e tra i palazzi bombardati proprio la sera prima, i libici hanno trovato sopravvissuto un miliziano dell'ISIS, di Daesh. L'hanno tirato fuori, l'hanno trascinato fuori. Già che l'ho visto io, gli hanno sparato una gamba. Immagina decine di persone, veramente la paura del branco rispetto a un uomo indifeso. Io riesco a scattare questa foto, incredibilmente nessuno se n'è accorto. Questa è una di quelle cose che gli eserciti non vogliono che tu veda, per capirci. È stata un'esecuzione a sangue freddo. Fatto sta che io, al momento in cui gli sparano alla gamba a questo ragazzo, mi allontano, convinto che qualcuno arrivasse e mi sbattesse la macchina fotografica per terra. Infatti tolgo la scheda, ne metto un'altra, insomma, adesso senza i rullini ma con le schede di memoria è molto più semplice fare una cosa del genere. Me ne vado e con la coda dell'occhio vedo che lo giustiziano sostanzialmente da sopra le macerie. Infatti dopo 10 minuti siamo ritornati e c'era il corpo crivellato di colpi. E, ecco, un'altra cosa, gli ultimi istanti di un uomo è qualcosa che entra nella storia, anche se non in quella che si leggerà nei libri, però di sicuro nella mia di storia, e quindi è per questo che ci sono molto legato.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@elpost.it. Vi ricordo che potete attivare le notifiche e consigliare questo podcast alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E adesso, Alessio Romenzi, ti chiedo 3 consigli, libri, film, podcast, serie TV, musica, che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Allora, 3 consigli. Potrebbero essere: uno, un documentario su un fotografo che ho visto molti anni fa e che, non ti nascondo, ha fatto parecchio nel far crescere il desiderio di fare questo lavoro. E il documentario è War Photographer, è un documentario di Christian Frey e racconta la storia di Jim Nachtwey, che è uno dei fotogiornalisti, in particolare di guerra, più famosi dei nostri tempi. Racconta un po' quello che faceva un fotogiornalista in quegli anni, ed è un documentario forte e che ha ispirato, penso, parecchi di noi. Poi consiglierei un libro di Alex Webb, che è Istanbul, City of 100 Names, dove io scherzosamente dico Alex Webb ci ha spiegato il colore. Sono tutte immagini scattate a Istanbul e di una bellezza veramente rara, un'attenzione ai cromatismi e alla composizione, devo dire, veramente rara, anche questa di grande ispirazione. Allora, sai quale potrebbe essere un altro? Non è un libro, non è un film, non è musica, ma è un consiglio che do anche a me stesso. Devo dire, ultimamente manco un po' dal farlo, soprattutto nell'era del digitale, foto scattate in serie come se non ci fosse un domani, non riguardate, via dicendo. Il mio consiglio è di stampare le foto, il mio consiglio è di perdere zero minuti veramente per passare in un negozio di fotografia. C'è la possibilità online, non mancano i modi, ma di stampare le foto, fosse anche piccole, fosse anche per metterle in un cassetto e dimenticarsele lì e trovarle soltanto tra qualche anno. Il fatto della fisicità, di poterle tenere in mano e non guardarle da uno schermo, credo sia ancora qualcosa, e forse lo rimarrà per sempre, sai? Quindi sì, stampiamo un po' più foto e guardiamole, facciamole vedere e ce le ricordiamo meglio, secondo me.
Alessio Romenzi, grazie.
Grazie a te, veramente di cuore, è stata più una autoanalisi psicanalitica questa che non un podcast. Grazie Gianni, davvero grazie.
Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina da ormai 3 anni mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!